Per questa festa patronale vorrei offrire alla comunità un piccolo spunto, molto piccolo e apparentemente assolutamente irrilevante dal punto di vista della parola di Dio, dell'Eucaristia. In realtà sappiamo che la fede è capace di dar senso a tutto, anche alle piccole cose, com'è appunto questo spunto che vorrei suggerirvi. Il fatto che questa chiesa, questo edificio, compie 100 anni. Dunque questa chiesa è stata pressappoco concepita attorno al 1870-75, quindi dopo 20-30 anni è nata anche solo in parte, perché lo vedete tutti, no? All'esterno non è assolutamente stata finita, né coi portici, né coi campaniletti, né con la rivestitura in marmo come era prevista. È stata anche finita più corta di quello che si pensava, per questa povera gente disperata, perché questa è una delle chiese, l'ultima chiesa in Bergamo costruita ancora coi sassi del fiume, con la gente che andava di domenica a prenderli, no? E quindi sta povera gente disperata ha finito, è rimasta completamente spoglia. E gli unici elementi decorativi, dalle vetrate alle piccole decorazioni che esistono, sono state fatte a metà secolo, negli anni 50. Comunque nel 1907 i redonesi sono entrati qui a celebrare e solo dopo 2 anni, probabilmente ritenevano che fosse ancora quasi un cantiere, solo nel 1909 è stata consacrata questa chiesa. Quindi questa piccola ricorrenza su cui non vogliamo fare celebrazioni, non vogliamo nessuna enfasi, non mi pare che siano queste le cose per cui bisogna appunto fare delle feste, anche perché noi sappiamo benissimo, guardate che la fede cristiana è molto, come si dice, è molto desacralizzante, cioè non accetta troppo delle cose religiose esaltate, capito? Che sappiamo appunto, per la fede cristiana il vero tempio di Dio è il corpo di Cristo. Questo corpo che è passato per qualche anno tra noi e che è stato anche trattato male, il corpo di un martire. Il vero tempio, la vera chiesa dei cristiani è il corpo di Cristo e grazie a lui il corpo di ogni uomo ed anche, aggiungeva Gesù, proprio il corpo più sfigurato, più fragile, più povero, più indifeso, più debole. Questo è il tempio di Dio, cioè il luogo dove Dio ama abitare. E il luogo dove Dio abita non è come in certe religioni pagane. Non è un recinto che delimita la divinità, capito? La concezione del tempio che dice lì c'è dentro il sacro, lì c'è dentro la divinità, qui abitiamo noi, lì abita Dio. No, sapete che per il cristianesimo non è proprio così, perché il luogo dove Dio abita è la storia degli uomini, è la vita degli uomini. In questo senso la chiesa edificio dei cristiani è fondamentalmente una cosa molto funzionale, diciamo, è l'aula dove l'assemblea si riunisce, è l'aula dell'assemblea dove il loro Dio li convoca, conversa con loro, mangia con loro. Questo è un Dio, anche qui non è che si va dentro, si butta giù la testa in terra perché dice qui c'è il sacro, No, Dio parla con noi, vedete come sta facendo, Dio conversa, ascolta, interpreta, giudica, si lascia interrogare, si lascia criticare, contestare, ribatte, rispiega pazientemente. Dio parla all'assemblea e addirittura mangia con loro e poi li manda nel mondo ad annunciare che Dio vuol conversare e mangiare con tutti gli uomini. E il suo sogno sarebbe di riunirli tutti al suo tavolo come una sola famiglia. Queste sono alcune categorie per capire cos'è una chiesa cristiana, no? Ebbene, sono 100 anni che i cristiani di qui, di questo che era un paese una volta e poi è diventato un quartiere della città, sono 100 anni che i cristiani di qui vengono soprattutto la domenica. Noi sappiamo perché,
appunto vengono soprattutto la domenica, perché la domenica è il giorno della resurrezione del Signore, e quindi è il giorno della resurrezione dell'uomo, della resurrezione della carne, e quindi è il giorno della creazione, l'ottavo giorno, il compimento dell'opera di Dio, il giorno in cui Dio potrà riposare perché tutti gli uomini sono tornati a casa. Questa è la domenica, e in questo giorno del Signore, o la domenica, i cristiani vengono qui per tenere viva, aprire il libro, la Bibbia, e soprattutto il Vangelo di Gesù, e a tener viva l'Eucaristia, il gesto testamento di Gesù, che riassume tutta la sua vita e il suo messaggio, la sua buona notizia, il suo Vangelo, e cioè che Dio si dona, il dono che Dio fa di sé all'uomo, facendosi corpo e cibo per gli uomini. E quindi questo edificio esiste soprattutto, essenzialmente, solo, si può dire, perché i cristiani si riuniscono il giorno del Signore a celebrare l'Eucaristia. Le nostre comunità hanno poi preso, sappiamo, perché uno dice, ma non è solo la messa. Sì, perché le comunità cristiane hanno preso l'abitudine di conservare in maniera sempre più evidente il pane che resta. Cioè, quell'Eucaristia, quel pane eucaristico che non viene mangiato nell'assemblea, viene tenuto lì. In certe situazioni, in certi tempi, era tenuto in un armadio della sagrestia. Poi è diventato invece così importante, attraverso un'evoluzione su cui noi ci siamo fermati alcune volte, è diventato addirittura l'armadio, il tabernacolo centrale, il luogo centrale della Chiesa. E questo ha dato luogo, il pane che resta dalla messa della domenica e che si conserva soprattutto per portarlo nelle case, soprattutto agli ammalati, a chi non ha potuto partecipare all'assemblea. Questo è il senso di custodire l'Eucaristia, e questo ha dato luogo nei cristiani a una devozione eucaristica, al fatto cioè di sapere che in una casa c'è un armadio in cui c'è dentro il pane della messa, il pane di Gesù. E la devozione della visita al Santissimo, la devozione eucaristica, la visita in chiesa, perché uno, sappiamo, Gesù l'ha detto chiaramente, quando preghi ritirati nella tua camera, non è che Dio è qui e non è nella mia camera o nella mia casa. Però certamente il venire qui a pregare o a visitare la chiesa mi collega alla comunità, al corpo di Cristo, all'assemblea, eccetera, eccetera. Sono 100 anni, quindi, che le donne e gli uomini di questo angolo di mondo, alla ricerca del senso della vita, come noi stamattina, no? Avete sentito la lettura? Siamo povere creature con dentro due buchi che guardano, ma non vedono, vedono un polverone. E nella storia capiscono solo alcune cose, no? E vengono qui a chiedere a Dio, fammi capire chi sono, dove sto andando, cosa sta succedendo nel mondo, cosa posso custodire nel cuore, cos'è sperabile da questa vita, cosa posso credere guardando agli uomini. Siamo qui a chiedere, appunto, e per 100 anni le donne e gli uomini di qui sono venuti alla ricerca del senso della vita, sono venuti qui a chiedere il dono della sapienza, o come dice nell'altra parabola Gesù, si sono seduti qui prima di costruire la torre, la casa della loro vita, si sono seduti qui a calcolare se hanno le energie, se dopo tutte le sconfitte possono riprendere energie per costruire la torre o per affrontare la battaglia della vita con 10.000 uomini contro 20.000, perché il male è più grande, appunto, no? E questo spiega perché nei momenti importanti della loro vita, belli, più o meno belli e brutti, si sono trovati qui a invocare il dono della sapienza e a chiedere il cibo per il viaggio. E questo fa capire, vedete, come questo luogo un po' alla volta si riempie in realtà del cammino dei cristiani, a partire dall'assemblea eucaristica della domenica, in realtà poi tutto il cammino cristiano che accompagna il cammino della vita. Qui infatti, per 100 anni, tantissime donne e uomini di questo paese sono stati portati in braccio appena nati per segnare su di loro la benedizione della grazia dell'amore di Dio, per indicare che erano arrivati in un mondo circondati dalla benedizione di Dio, no? Sono stati battezzati qui. qui hanno celebrato le tappe del loro diventare grandi, la prima comunione, la cresima. Qui moltissimi di noi si sono sposati, hanno costruito sulla roccia la loro casa. Qui hanno portato i loro dolori, i problemi, le colpe, i peccati. Una volta poi si confessavano molto di più, c'era la fila delle donne alla domenica mattina che si confessava dei peccati della settimana, no? Noi siamo invece più adulti, capito? Peccato non sappiamo più cos'è, ma non sappiamo più neanche cos'è il perdono, eh? E quindi abbiamo impoverito questa casa di questo grande gesto che è quello di confessare le colpe, i peccati e soprattutto di sperimentare la riconciliazione, il perdono, no? Qui hanno portato i loro morti e uno a uno il loro corpo è stato consegnato al misterioso viaggio della morte, qui appunto. Qui le feste, i tempi, le stagioni, le età della vita, le generazioni e le vicende del mondo, della storia. Cioè qui, vedete che si incomincia a capire cos'è la Chiesa. Come questo edificio in realtà è relativo a un popolo di Dio, qui si è formato una porzione del popolo di Dio, da qui è passato nel suo pellegrinaggio verso la patria celeste, pregando, cantando, piangendo, sperando, come facciamo noi tutte le domeniche, in silenzio, ciascuno nel suo cuore oppure tutti insieme, dicendo Amen, dicendo rendiamo grazie a Dio, dicendo Signore perdonaci, dicendoci appunto grazie, e portando in questa casa gli echi della storia di un secolo. Cioè in realtà questo popolo di Dio cammina nella storia ed è commovente pensare che dai baffi alle pipe, al giubbino, agli zoccoli, alle scarpe, alla maniera di parlare, di mangiare, di vivere in sostanza della gente che è passata qui, è suggestivo immaginare che è passata lento la storia di tutto il Novecento. Questo nostro secolo grandioso e terribile, un secolo di grandi scoperte, sappiamo, di grandi progressi tecnici soprattutto, ma anche di tragedie, di violenze inimmaginabili. Tempo comunque secolo di straordinari cambiamenti. Ecco, il secolo è passato in questa casa. Non so, adesso sarebbe bello prendere qualche ragazzo che sta studiando e ricostruire il secolo scorso immaginando appunto i nostri nonni, le persone in carne ed ossa che hanno vissuto qui. Pensate all'inizio del Novecento, la fine della società tradizionale dei grandi imperi. L'impero austro-ungarico, no? Con cui noi abbiamo fatto le guerre di indipendenza. E all'inizio del Novecento appunto finiscono questi sistemi di organizzare l'Europa, di organizzare il mondo occidentale e l'affermarsi delle democrazie. Il passaggio dal mondo contadino al modello cittadino urbanizzato, industriale urbanizzato. E poi la prima grande guerra, quel macello della prima grande guerra in cui questo paese ha perso un sacco di giovani, no? E quindi in tutti i paesi poi dell'Europa è successo così. Questa grande guerra, ultima guerra nazionalistica dove le nazioni europee si sono sbranate. E poi il fascismo che ha lacerato un popolo intero. Qui venivano in chiesa appunto. C'era il prete che era più o meno fascista, c'erano i fascisti e c'erano i primi socialisti e c'erano comunque gli indipendenti, i liberali, poi erano qui in chiesa insieme e poi si sono scannati, lacerati tra le famiglie, no? E poi la tragedia della seconda grande guerra scatenata dai totalitarismi, dalle dittature. E poi la ricostruzione del dopoguerra, degli anni 50-60, dove appunto il posto di lavoro, lo stipendio, le prime televisioni, la lambretta, i primi frigoriferi, queste robe qui che hanno portato un po' l'America da noi, ha portato un po' il benessere appunto. E poi il 68 e l'esplosione inaspettata per alcuni versi dell'individuo, la fine dell'autorità, delle tradizioni. Tutto quello che noi ci chiediamo ancora adesso, cosa è successo, come mai i nostri figli sono così, come mai il mondo non si capisce più niente. Appunto, ste robe qui sono successe qua. E poi la mondializzazione dei problemi, lo smarrimento dell'individuo e le grandi sfide,
che sono le nostre. La preservazione del creato, l'ordine nuovo mondiale, il ruolo delle religioni, il contenuto vuoto delle democrazie o cos'è che ormai ci tiene legati nella società. Tutte queste grandi questioni di fronte alle quali siamo e alle quali stiamo preparando i nostri figli, no? Ebbene, questo edificio, questa casa, questa tenda porta l'eco di tutta questa storia, questo pezzo di storia del popolo di Dio che è passato dentro. E ovviamente in parallelo i cambiamenti del cattolicesimo, perché proprio al centro del Novecento, c'è, al centro del secolo, c'è il Concilio. E il Concilio comunque adesso lo si voglia, perché sapete che la Chiesa attuale sta cercando di dire no, il Concilio è stata così un'onda. No, lo si vuole un po' ridurre, ma credo che nessuno possa negare che il Concilio è un passaggio epocale del cattolicesimo. No, cioè segna la fine della cristianità, che certo è iniziata molto prima, ma è arrivata qui nei nostri paesi, nelle nostre chiese, col Concilio. Cioè il riconoscimento che la società non è più tutta cristiana, è l'inizio di un nuovo modo di essere cristiani nella società, nel mondo, in un dialogo con il mondo moderno. No, anche se leggete dei discorsi difficili che dicono no, non è vero, a me basterebbe fare un film, un piccolo film con due scene per buttare in faccia sta evidenza qui. Se voi pensate appunto in questo 100 anni c'è stato un primo periodo, prima scena, dove i preti erano tanti, prima roba, primo cambiamento grosso, erano tanti, e poi c'erano i diaconi, suddiaconi, i chierichetti, no? Erano tutti lassù a intercedere con parole e gesti incomprensibili. Il latino, appunto, non si sognavano mai di girarsi indietro, mai di parlare in italiano, mai di dialogare con qualcuno, no? Erano lassù e innavate i fedeli, quasi tutti, perché se qualcuno non veniva in chiesa si sapeva, dice quella di via Buratti, quello là non viene in chiesa, no? E tutti appunto ossequiosi a portare qui la loro vita, che era tutta avvolta dalla religione, qui pronti a prepararsi per il paradiso, perché poi la roba era così. Ecco, sarebbe interessante rivedere un film dei nostri nonni in questa maniera e poi proiettare il nostro, il film nel quale i banchi si diradano, la gente viene in chiesa molto meno, e chi viene lo fa con uno sforzo, comunque con una scelta. Perché il mondo in cui vivono, queste persone che vengono in chiesa, si è secolarizzato. Ha imparato a fare a meno della religione per organizzare la sua vita e comunque non è succube della Chiesa, no? Allora cos'è successo? Che i preti si sono girati. Perché è andato là uno a dirgli, te guarda che... perché quelli là che stavano girati di là pensavano che la Chiesa era piena e che tutti in qualche maniera erano con loro. Guarda che la Chiesa si sta svuotando. E quindi i preti si girano verso la gente, parlano in italiano, rileggono ad alta voce il Vangelo, lo confrontano con le idee e con la vita delle persone di questa società e chiedono a ciascuno, a uno, chi vuol far parte della comunità. E si impegnano a organizzare dei cammini di fede che accompagnano le persone che rischiano di non capire più cosa vuol dire essere cristiani. Allora, fare commemorare un centenario di una chiesa vuol dire appunto avere la capacità di abitare questo luogo, con questo carico di corporeità, di socialità, di storia, di significati, di simboli, di eventi appunto, di fede, perché appunto di capire come un popolo di Dio in questo 100 anni ha camminato. E adesso siamo qui appunto, 2007-2009, abbiamo la fortuna di celebrare il centenario nel giro di 2 o 3 anni, quindi abbiamo la possibilità di giocare un po' meglio la commemorazione, ed è l'occasione di un bilancio di questi 100 anni, un bilancio che riguarda, vi dicevo all'inizio, che è relativo per il cammino di fede, però ha la sua consistenza di cemento, di sabbia, di sassi, di tetto, di pavimento, di riscaldamento, di amplificazione, eccetera, eccetera. E quindi dovremo, ma non lo faccio oggi evidentemente, ci impone un bilancio anche la tenda, l'edificio, perché questa tenda qui ha attraversato le intemperie di un secolo e va riparata, va rigenerata. E ve lo dico subito, ci aspettano interventi molto impegnativi, molto impegnativi, sia per l'entità dei costi, potete ben capire, sia perché non esiste più l'epoca in cui tutto il popolo si metteva a costruire la chiesa, andava a prendere i sassi al fiume, poi facevano la passerella da dove c'è adesso il semaforo con via Coridoni e salivano con le carriole e si lanciavano con le corde, capito? Non esiste più una cosa, non è che posso dire, ehi ragazzi, adesso in questi 2 anni dobbiamo ritenere in piedi la chiesa e risistemarla, no? E non esiste più neanche un'impostazione nella quale io vado dai 2 o 3 ricconi a dire guarda che ti metto su la lapide o la scritta e tu ristrutturi la chiesa. Noi abbiamo scelto un'altra strada e non è più neanche l'epoca in cui si dice beh la chiesa ha i campi, ha gli appartamenti, li vende e costruisce. E quindi qui la questione è bella grossa, proprio grossa. Ci è capitato, magari se morivamo 10 anni fa non avevamo questa responsabilità, ma adesso noi capitiamo in questa situazione in cui alcuni interventi bisogna farli, no? Perché è centenario, perché il tetto va rifatto, per darvi un esempio, il riscaldamento va rifatto, l'impianto va messo a norma dell'illuminazione, eccetera, eccetera, queste robe qui. Comunque ve ne parlerò con calma, vi parlerò con molta chiarezza anche sull'entità di questa roba, però dovremo in qualche maniera trovare questo rapporto tra comunità e edificio in questi termini. Conta poco, diciamo, teologicamente, ma conta tanto, in questo caso, economicamente. Quindi vedremo un po'. Abbiamo, io credo, ci diamo un annetto circa per mettere giù le idee e poi per capire se ce la facciamo. Anche noi, come dice il Vangelo, ci siederemo a calcolare se siamo in grado di costruire la torre. E quindi io invito ciascuno a cominciare a fare un pensiero, perché se qualcuno non dà dei soldi o non dà degli appartamenti o non dà così, sarà difficile fare una roba così. Però te, vediamo, provvidenza. Oggi appunto volevamo solo invece celebrare la riconoscenza di questa storia bella di questi 100 anni, di questa comunità cristiana. Vogliamo anche pregare il Signore che gentilmente voglia continuare a restare con noi, a camminare con noi. E vogliamo ridire la nostra voglia di riannodare l'alleanza con Lui. Abbiamo ancora voglia, mi pare che ci sia ancora un gruppo consistente, generoso, molto attento, che sta aprendo gli occhi, che sta lavorando molto per ricostruire un'identità cristiana. Abbiamo ancora voglia di riunirci qui, in questi tempi nuovi, e cercare di dare un volto a un'umile e vera comunità cristiana. Fratelli carissimi, la nostra fede si nutre della testimonianza che i martiri, e per noi in particolare San Lorenzo, la testimonianza che i martiri ci hanno dato sull'esempio di Cristo. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Signore, Tu ci inviti a seguirti e ci chiedi di accettare ogni giorno le inevitabili difficoltà della vita. La Tua vicinanza e la Tua amicizia rendano più lievi le rinunce che la dedizione incondizionata a Te e al Tuo progetto di salvezza richiedono. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, Tu che hai sperimentato il rifiuto e le incomprensioni di coloro a cui annunciavi il Vangelo, sostieni la Chiesa, infondile coraggio perché non senta troppo gravose le Tue richieste e non sia tentata di chiudersi in se stessa alla ricerca di vane sicurezze e di facili consensi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, per essere Tuoi discepoli occorrono saggezza, capacità di scrutare i segni dei tempi e la determinazione di saper rinunciare ai propri interessi personali e ai propri ristretti progetti di vita. Alla nostra comunità, che oggi celebra la festa di San Lorenzo, infondi lo stesso coraggio e la stessa fede che il nostro patrono mostrò, andando incontro al martirio per essere fedele a te. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, tu ci insegni ad amare tutti gli uomini, ad accoglierli con fraterna comprensione, perché tu stesso sei stato buono e misericordioso con noi. Non abbandonarci nei momenti in cui sentiamo faticosa la relazione con i nostri fratelli, ma sostienici con la tua grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Sì, benedetto Signore, per averci dato la compagnia e l'esempio dei santi, tuoi servi e amici. Per la loro preziosa intercessione donaci la gioia di percorrere con l'audacia della fede la via santa che dal fonte battesimale porta alla Gerusalemme celeste, per Cristo nostro Signore.